Ce n'è un po', eh. Ho un paio di domande, poi lascio anche a voi se ce ne avete, e un paio di affermazioni.
Sì.
Faccio le affermazioni prima. Il motivatamente. È vero, sappiamo che deve essere motivato. Il problema è, lo motivo male? Chi mi sanziona? Nessuno. Il motivatamente serve solo alle persone per bene, ma le persone per bene adottano già soluzioni libere. Non so come uscirne senza sanzioni da questa cosa. L'altro il TCO, quello che dicevi, e l'esempio che faccio per farmi capire è: se ho una carie, vado dal dentista, lo pago molto volentieri, me la faccio togliere. Il software proprietario è una pubblica amministrazione, è una carie, va tolta, e il prezzo importa poco. Certo, se costa 1000 volte di più, posso capire che sia un problema, ma se costa un po' di più, per me non è un problema, perché proprio per il titolo di questa conferenza, no lock-in, la pubblica amministrazione non può essere ricattabile da un fornitore, il software proprietario mi rende più ricattabile e io non lo devo adottare. Questa. Le domande sono: le licenze, con che criterio, quante, quali, perché? E quando dici cede la titolarità, perché? Visto che se io metto già una licenza libera,
cede la titolarità.
Parlavi di cedere la titolarità. Nelle
no, sì, forse non mi sono spiegato. Cedere la titolarità... nel senso da sviluppatore ad amministrazione.
Basta mettere la licenza libera, non deve cedere nessuna titolarità.
E diciamo, allora, la freccia è questa, no?
Esatto.
Cioè la pubblica amministrazione qua incarica uno sviluppatore e lo sviluppatore cede la titolarità all'amministrazione, cioè l'amministrazione è titolare del software e poi lo rilascia con una licenza libera.
Lo sviluppatore rilascia con licenza libera, non c'è bisogno di cedere titolarità.
E però la legge dice che l'amministrazione deve diventare titolare del software che commissiona.
Va tolto il concetto di titolarità, perché se è una licenza libera è una licenza libera.
No, allora, ti do ragione che non sarebbe tecnicamente necessario, cioè tutto questo meccanismo sta in piedi, no? Anche se l'amministrazione dicesse allo sviluppatore, sviluppo un software che rimane tuo, però lo rilasci con una licenza libera. Teoricamente il meccanismo del riuso starebbe comunque in piedi, però... questo diciamo non lo diciamo noi, però in questo caso lo dice qui, lo dice questo articolo. Lo dice questo articolo che dice che comunque l'amministrazione deve acquisire la titolarità del software. Comunque mi permetto, cioè il commento è questo, in realtà anche nel mondo privato, no? Se l'azienda A commissiona all'azienda B un software, poi ne acquisisce la titolarità, cioè paga un servizio e ottiene un software. Diciamo di solito in questo meccanismo di solito c'è, no? Nel senso, io ti pago una prestazione, se lo faccio fare al mio dipendente è già mio come azienda perché il mio dipendente lavora per me, se lo faccio fare a un consulente però di solito voglio acquisire la titolarità del software che sviluppo, quindi diciamo magari se Marco vuol dire
qualche commento sul punto. Allora, è un fatto che il modello imposto dalla norma è questo qua. È un fatto che in altri paesi, senza nemmeno conoscere le norme, però si adottano modelli diversi. Per esempio in Francia chiedono al fornitore di distribuire con licenza libera. Io non ho idea di quale sia il modello migliore, e non so migliore al fine di favorire la distribuzione di favorire questo risultato. Quindi penso che vediamo più avanti quale funziona meglio, tanto ci saranno esperienze all'estero, l'esperienza italiana che in questo momento è disegnata così, quindi ad averne voglia di cambiarlo bisognerebbe intervenire sul 68 CAD, bisognerebbe cambiare.
69, sì.
Sì, 69, sì.
Ti faccio la domanda opposta, perché pensi che sia meglio non cedere la titolarità?
No, io non ho una posizione forte rispetto a questa cosa qua.
Scusami.
No, vai. No, non è che è un meglio o peggio.
Non è necessario, dici?
Non è necessario, solo quello. No, okay. Non era un valore di svalore. Era okay. Solo se io rilascio il mio software con licenza libera, lo può usare lui, lo può usare lei, a prescindere da a chi rilascio la titolarità.
Cioè,
perché
ti confermo che nella mia visione, se noi abolissimo l'articolo 2 il comma 2 del 69, lo stesso modello del riuso potrebbe funzionare tale e quale. Non penso ci sarebbero differenze. Volevi un commento sulle licenze?
Sì.
Okay.
Sì, sì,
noi siamo andati nella direzione di licenze copyleft in generale, quindi abbiamo scelto EUPL come, diciamo, in linea in un'ottica anche di interoperabilità europea come licenza privilegiata. Abbiamo scelto l'AGPL per il software di tipo web, perché sostanzialmente ha ovviamente la clausola che considera distribuzione anche, diciamo, la pubblicazione, diciamo, l'utilizzo tramite servizio. Per i componenti riutilizzabili, quindi quelle che si chiamano librerie, gli SDK, abbiamo scelto la BSD per, diciamo, estendere l'utilizzo maggiormente anche, diciamo, in ambiti diversi. La documentazione, siamo andati sulla licenza CC BY 4.0 perché ovviamente la documentazione del software, quindi ci sembrava sufficiente, diciamo, anche senza l'SA, per esempio, in questo caso. Non so se...
Bene, per me.
Qualche altra domanda?
Dai il microfono, grazie.
Sì, no, io volevo mettere in evidenza un possibile effetto collaterale di tutto questo mondo rispetto ai processi di innovazione che potrebbero nascere all'interno delle imprese. Cioè, un'impresa potrebbe decidere di rischiare su un'idea, ha una nuova idea, decide di investire, non so, 1 milione di euro per realizzare qualcosa, immaginandosi un modello di ritorno dell'investimento, tra virgolette, di tipo classico, cioè vendendo poi a magari 100 amministrazioni, immaginandosi di vendere a 100 amministrazioni delle licenze per un importo tale da consentire poi il ritorno di questo investimento. Adesso io ovviamente qui non sto parlando dei casi estremi, casi endemici, in cui appunto software che magari non viene nemmeno tanto fatto evolvere dopo decenni di quel software, le pubbliche amministrazioni inconsapevolmente, o meglio consapevolmente, ma quasi costrette, diciamo, da una legacy difficilmente superabile, vanno a sprecare risorse in maniera assolutamente ingiustificata. Io non sto parlando di questo, sto parlando del ciclo di innovazione. Una azienda media decide di ha un'idea e decide di investire immaginandosi questo modello di ritorno di investimento, quindi non un modello a servizi, ma un modello, mi sembra quasi, diciamo, di bestemmiare, però è così, a licenze. Ecco, non pensate che tutto questo mondo possa mortificare questo tipo di innovazione?
Io, se posso dire la mia, sì, è una scelta legislativa con la quale si fanno i conti. Peraltro penso che sia una scelta legislativa saggia, perché l'innovazione nell'informatica oggi si fa utilizzando modelli di business che lavorano intorno al software libero, perché il software libero non è gratis. È un modello di lavoro e di generazione di innovazione nell'informatica che evita di costruire la risorsa scarsa sull'unica cosa che scarsa non è, che è la copia del software, e lavora su risorse scarse diverse. Nel software libero ci sono risorse scarse, ci sono aziende che lavorano, e personalmente penso che oggi, cioè, le aziende che contano lavorano così. In Italia ancora c'è affezione al vecchio modello della licenza, ma altrove, cioè, dove si è più avanti, si lavora in altro modo. E quindi trovo che questa scelta del legislatore sia una scelta utile, perché forza il mercato italiano verso il futuro. In Francia, come ricordavo, 5 miliardi di euro sono stati costruiti.
Volevo anche ricordare che Microsoft è la prima società per numero di commit su GitHub, cioè al mondo è la società i cui dipendenti producono più software libero sulla piattaforma GitHub, Microsoft, ad oggi. Ricordo Google ha rilasciato, per esempio, la piattaforma di intelligenza artificiale TensorFlow con licenza libera. Quindi mi sembra che il modello da questo punto di vista sia abbastanza chiaro.
Sì, una domanda. Io ho visto che la Gran Bretagna, che sta sviluppando un programma molto avanzato a favore dell'open source, uno degli elementi che mi ha colpito è che scoraggiano le amministrazioni dallo sviluppare soluzioni customizzate, diciamo, personalizzate, adattate, eccetera, perché, e credo che sia, diciamo, un elemento anche che integra i fallimenti di alcuni cicli precedenti di, diciamo, di tentativi di introduzione dell'open source nelle amministrazioni, che ha portato a processi di frammentazione e che poi hanno dei costi elevatissimi in termini, no, di manutenzione, di adattamento, di eccetera eccetera. E ho visto che voi invece, diciamo, questo non lo considerate, mentre chiaramente state lavorando anche voi come fanno loro, diciamo, spingendo verso certe standardizzazioni, diciamo, soluzioni standardizzate ad altri livelli, no? Però su questo piano non avete una, diciamo, una, mi sembra, una politica che affronta questo aspetto. E quindi mi domando, no, nel caso che questo non è stato chiarito, nel caso che tu adatti il programma, lo sviluppi e ne fai una versione nuova, chi lo mantiene? Che ruolo ha Developers in questi casi?
Sì, è vero, non ne ho parlato. Allora, intanto vediamo. Allora, nel momento in cui un'amministrazione adotta un software open source di terzi, l'amministrazione, diciamo, dice allo sviluppatore di seguire l'allegato E, che è la guida alla modifica di software open source preso al riuso di terzi. Questo allegato dice allo sviluppatore: allora, tu che modifichi questo software, la tua prima premura deve essere fare una modifica che, diciamo, sia sostanzialmente contribuibile alla base di codice originale, cioè tu possa sostanzialmente inviarla come nuova funzionalità del software originale, senza crearne una versione, diciamo, una nuova variante di quel software. Quindi, diciamo, privilegia il fatto di far continuare un'evoluzione di uno stesso software piuttosto di crearne troppe varianti indipendenti. Ovviamente questo non sempre è possibile, anche perché dall'altra parte potrebbe non esserci disponibilità, per esempio, ad accettare la modifica, oppure banalmente in quel momento potrebbe non esserci un manutentore di quel software, quindi nessuno che semplicemente risponde a delle richieste di inserimento di nuove funzionalità, e quindi, diciamo, in questo caso verrà creata una variante del software. Developers Italia poi è in grado di gestire questo aspetto, nel senso che nella scheda del software sostanzialmente viene fatto vedere il software, ma anche le varianti trovate, quindi con diciamo anche le funzionalità separate, quindi si potrà vedere qualcosa del tipo: sto guardando questo software del comune di Reggio con queste funzionalità, però ci sono altre tre varianti di altri tre comuni che fanno anche queste altre cose. Questo consente sostanzialmente in fase di valutazione di vedere anche un attimo se ci sono delle varianti disponibili, e quindi poi nel momento in cui si decide di adottarlo andare a scegliere anche quella più consona, diciamo. Quindi ci proviamo, però nel modello open source non sempre questo è possibile. I progetti più di successo lo sono perché sostanzialmente c'è, diciamo, qualcuno che li mantiene, che quindi cerca di accordare questa community, guidarla nel portare avanti uno stesso software parametrizzandolo, no? Invece che creando versioni diverse. Noi non pensiamo che sia possibile imporre a tutte le amministrazioni questo tipo di lavoro, quindi cerchiamo di suggerirlo ma non lo imponiamo. L'altro tassello che manca è che nell'allegato C, che è quello guida alla manutenzione di software open source, quello è l'allegato che sostanzialmente con il quale si incarica uno sviluppatore di fare manutenzione su un software open source, un software messo a riuso dall'amministrazione, per esempio. Allora, in quella guida c'è scritto: oltre a eseguire ciò che l'amministrazione ti dice di fare in termini di nuove funzionalità, e quindi magari l'amministrazione nel contratto ha previsto una manutenzione evolutiva, una serie di richieste, per esempio, quindi oltre a fare questo, tu fornitore devi anche svolgere, almeno parzialmente, il ruolo di maintainer della community open source. Che cosa vuol dire questo? Devi perlomeno dare riscontro nel momento in cui qualcuno ti segnala che c'è un bug nel software, devi perlomeno, non so, rispondere a delle domande di qualcuno che ti chiede: voglio aggiungere una funzionalità, come posso fare, qual è il modo migliore per farlo, e quindi sostanzialmente dialogare con la comunità. In quell'allegato non si dice che lo sviluppatore incaricato dall'amministrazione deve sviluppare qualunque cosa che la community gli chiede di fare, perché questo vorrebbe dire scaricare sull'amministrazione che mantiene il software i costi di tutte le altre che lo usano, e questo noi non vogliamo e non possiamo farlo. Però viene chiesto perlomeno di sostanzialmente cercare di coordinare questa comunità, semplicemente dando riscontro a quelle che sono le domande, le richieste, confermando i bug ed eventualmente instaurare un dialogo con l'amministrazione nel caso per esempio venga segnalato un bug da un'altra amministrazione, è un bug magari importante, io sviluppatore ne parlo col mio committente amministrazione, gli dico guarda mi hanno segnalato questo problema, che dici, lo sistemiamo? Mi sembra una cosa grave, è sistemarlo.
Però abbiamo ancora un quarto d'ora, poi ci cacciano. Allora, no. C'era una domanda laggiù, ma prima c'era una risposta da parte sua.
Io volevo fare due considerazioni. Intanto il tipo di progettualità che c'hanno in questo momento in Inghilterra è comunque probabilmente uno step successivo che dovremmo fare anche noi, e soprattutto per quanto riguarda le cosiddette soluzioni comuni. Quando io nel mio intervento parlavo che non è possibile avere veramente 20.000 soluzioni sui protocolli, in effetti stiamo cercando, e non è che lo facciamo adesso su queste linee guida, perché in effetti questo sarà un lavoro, poi è un work in progress, le linee guida in effetti fanno partire un lavoro di work in progress, tutte quante quelle applicazioni, quelle soluzioni che in qualche maniera sono standard per tutte quante le pubbliche amministrazioni. E quindi basandosi chiaramente su una situazione, in un ambiente open source di questo genere, sicuramente stavamo pensando di intervenire o comunque di sviluppare un indirizzo come quello d'inglese, almeno per quanto riguarda. Il problema è che in Italia è stato un tentativo, c'è stato il tentativo di creare delle soluzioni tipo sussidiario. Per esempio ci sono stati dei tentativi negli anni passati di costruire dei sistemi di gestione del protocollo in ASP. L'Italia è veramente un paese di campanili, quindi è stato decisamente difficile riuscire a concludere in questa direzione, ma non demordiamo. Dovevo comunque una risposta un pochino più articolata nei confronti del precedente intervento, quando si parlava praticamente dei business plan. Noi riteniamo che un'evoluzione, è un'evoluzione che tra parentesi è un'evoluzione mondiale, è che l'idea, la creatività, all'interno del business plan è soltanto l'accensione, perché la parte, diciamo così, più importante del fatturato che io vedo all'interno di un'azienda è sul maintenance. Cioè io creo l'oggetto nuovo per farlo mantenere, e non è che quindi non è più un discorso di creo l'oggetto per venderlo e mi chiudo lì. In questo caso, come spesso succede negli oggetti di software o anche in altri oggetti, il discorso dell'assistenza, tra virgolette, è un'assistenza da un punto di vista del fatturato previsto minimale. Qui siamo in una situazione in cui l'assistenza, il maintenance, il maintainer, il gestire i gruppi, eccetera, eccetera, fa parte praticamente, è il vero core business a questo punto del progetto. Quindi la creatività soltanto come leva, quindi la nuova realizzazione come leva per avere chiaramente il fatturato però all'interno del maintenance.
C'era una domanda laggiù, se le porta intanto prima la signora là, intanto mi viene in mente, arriva al microfono.
No, la mia domanda viene da un'esperienza diretta. Io ho aiutato il Ministero, come Sapienza, il Ministero dei Beni Culturali a prendere in riuso, e poi il Ministero degli Esteri, quindi due cose grosse, a prendere in riuso un prodotto per la gestione documentale. La documentazione che avevamo nel 2015 dal catalogo del riuso era inutile quasi sempre, non si capiva nulla. I protocolli, quelli, il protocollo per la gestione documentale, ma per capire la differenza tra i 7-8 prodotti siamo dovuti andare a fare 7-8 interviste, andare a vedere i prodotti, eccetera. La mia domanda è, oggi con queste nuove linee guida facciamo un passo avanti per poter realmente capire i contenuti, i requisiti di questi nuovi dei prodotti che si mettono in riuso, oppure no? Cioè, non dico che è possibile valutarle automaticamente, e a me sembra che un punto chiave delle linee guida, però mi faceva piacere sentire, era il punto 483, cioè l'invito a creare una sorta di comitati tecnici tra amministrazioni che prendono in riuso questi prodotti per poter cooperare tra di loro e condividere, che mi sembra un nodo cruciale. E dato che io personalmente mi sono sentita responsabile di queste scelte, sto costringendo queste amministrazioni a mettersi intorno a un tavolo e a fare questa operazione. Ho visto che c'è questo punto nelle linee guida e ho molto apprezzato.
Ottimo, grazie, sì, condivido ovviamente.
Grazie.
E c'è il signore laggiù, intanto che arriva al microfono. Giovanni, ti rispondo al discorso di Microsoft che mette su GitHub. A me mi hanno insegnato Timio Danaos. Prego.
Allora, Una domanda secca, perché durante le... sono arrivato in ritardo, quindi non lo so se è stato detto prima, ma il lock-in cos'è?
Vai, ormai sei lì.
No, perché nella presentazione ovviamente qua si sta parlando di sviluppo software open source e di riutilizzo, una parte della presentazione era questo.
Il lock-in è l'incatenamento, possibile ricatto da parte di un fornitore nei confronti della pubblica amministrazione, ovvero non riesco a uscire, quindi a togliermi le catene, perché ormai sono con te fornitore da sempre, faccio fatica a uscirne, faccio fatica perché uscirne costa, faccio fatica perché non sono capace, faccio fatica perché tu non mi dai la struttura dei miei dati, quindi io non riesco a esportarla se non a costi spaventosi, eccetera. Non devo essere come pubblica amministrazione ricattabile da un fornitore. Il motivo per cui poi si è parlato di software libero è proprio perché apre un po' di chance in più.
Ok, però oltre che parlare di software libero, a questo punto bisognerebbe parlare anche di protocolli standard, di formati standard.
Vero,
cioè è quello che poi alla fine
le mie slide,
fa...
C'era all'inizio.
Ah, ok, perfetto.
C'era,
no, no.
Certo.
Allora, è quella
dati.
La...
Anche i dati possono essere lock-in.
È quella la domanda. Quindi qual è la soluzione al lock-in? Cioè, è questo, cioè, perché anche un software open source potrebbe creare un lock-in, che ne so, se stabilisce un protocollo proprietario, è open source, il codice sorgente, però poi alla fine, cioè, nel senso, faccio l'esempio, che ne so, Skype ha stabilito un protocollo de facto del VoIP, no?
Non è proprio open, eh?
Però è proprietario,
poco.
Che poi se affermato per la diffusione. Allora, quanto un organismo tipo, insomma, governativo o dovrebbe anche lavorare sugli open protocolli, open data, open format e roba del genere, non soltanto open data, ecco. Questa è la mia riflessione.
Sì, lo dicevamo all'inizio, si parla proprio di open data, open standard, interoperabilità, cooperazione applicativa.
Sì, allora diciamo le linee guida cercano di intervenire un po', no? Il lock-in si attacca da vari punti di vista, come dicevamo. Allora, l'open source è una prima condizione importantissima. Se il software open source implementa un protocollo proprietario che quindi non mi permette magari di interoperare bene con altre soluzioni, io amministrazione però non sono vincolato, posso chiedere a chiunque, sostanzialmente a qualunque altra software house, qualunque altro sviluppatore, di modificare quel protocollo e andare magari verso una soluzione open. Se mi esporta dati in un formato proprietario, posso aggiungere una funzionalità di esportazione in un formato aperto, per esempio. Quindi l'open source è un primo grande abilitatore per uscire dal lock-in. Abbiamo visto che nelle linee guida per acquisire software proprietario mettiamo come vincolo che il software consenta di esportare tutti i dati, perché quello è un altro tipo di lock-in, il lock-in dei dati che citavamo, cioè nel momento in cui io non riesco a tirare fuori i dati da un software proprietario, è quello i costi se devo ripartire dalla base dati, oppure se per tirarli fuori il fornitore mi chiede di pagare una cifra molto esosa, come mi è capitato di vedere in vari casi, mi hanno contattato anche con... facendomi vedere scambi di mail di questo genere, è chiaro che per l'amministrazione questo causa un lock-in, perché magari quel budget non ce l'ha e di fatto è obbligata a rimanere con quello stesso fornitore. Il fatto, per esempio, in acquisizione sostanzialmente di impedire, di obbligare che le amministrazioni, diciamo, chiedano nei capitolati che il software debba consentire l'esportazione come funzionalità, diciamo, inclusa nel software, questo è un altro modo per attaccare il lock-in.
Se posso aggiungere solo una precisazione, l'articolo 68, quando stabilisce i criteri per realizzare la valutazione comparativa, indica quello dell'uso di formati aperti, protocolli, quindi non è fuori da questo discorso, forse sì. Non è stato sufficientemente
presentato,
però...
No.
Poi è un fatto che le soluzioni in software libero che hanno ampie comunità intorno usano formati aperti, quindi la semplificazione viene un po' naturale, perché quando si parla di software libero va da sé che stiamo parlando anche di formati aperti, a meno che non sia una soluzione pelosa, diciamo.
Ok, devo rispondere anche alla domanda. C'era qualcuno che mi aveva chiesto una domanda da queste parti? Ah sì.
Più che una domanda, volevo estendere il tema agita anche alle linee guida sulle metriche, no? Perché questo tema non lo vedo slegato dalle modalità di acquisizione che le amministrazioni usano per sviluppare software e dalle consuntivazioni e dai prezzi che vengono pagati ai fornitori, perché questo discorso ha un costo anche per le software house. Io che mi occupo di supporto alla governance nelle pubbliche amministrazioni, suggerirei di creare delle iniziative congiunte con Agito, con il team di trasformazione digitale, per provare a fare dei piccoli pilota e capire quali sono gli altri problemi che le pubbliche amministrazioni devono risolvere prima di arrivare agli adempimenti tecnici per pubblicare il software, perché immagino accordi quadro in essere, processi decisionali che non si possono attuare perché vincolati da altri contratti, lock-in interno alle pubbliche amministrazioni non solo in termini di tecnologia ma di know-how sui domini funzionali che sono in mano alle software house. Quindi una serie di temi che andrebbero affrontati insieme e prima che si passi all'attuazione di questo tipo di linee guida, che altrimenti ci saranno troppi ostacoli. Io mi faccio promotore di queste linee guida perché le trovo interessanti, hanno un taglio operativo, stimolano l'attuazione delle leggi, che in questo paese mi sembra per troppi anni essere un tema di secondo piano, cioè non mi piace quindi non lo faccio, però vorrei anche mettere insieme le forze, noi che siamo fornitori della pubblica amministrazione sulla governance, l'AGID che si occupa dell'attuazione di queste linee guida, per fare qualcosa nella stessa direzione.
Era uscito Guido, c'era una... No,
che devo fare?
No, ha detto se c'era un raccordo, c'era una domanda ampia, però iniziava con un raccordo con le linee guida sulle metriche del software.
Sì.
Diceva che anche diciamo tutto il tema, la domanda è tutto allora, il tema sostanzialmente dei costi indiretti.
Sì, sì, sì.
Ma dicevo che c'è anche un tema di contratti e di applicazioni di metriche e di contratti in essere che la pubblica amministrazione ha che possono essere ostacolo all'attuazione di queste linee guida. Quindi sarebbe auspicabile una collaborazione tra i fornitori che si occupano di governance e Agito, altri enti, per fare dei progetti pilota che possano aiutare le amministrazioni a mettere in atto le linee guida, allora, senza lasciare alle amministrazioni l'onere di trovare il modo di farlo.
Allora, sì, è un po' articolata infatti la domanda. Allora, per quanto riguarda le metriche del software, in questo momento credo che siano o sono in consultazione o sono in consultazione, mi pare, praticamente le linee guida delle metriche. E comunque siamo in stretta collaborazione con i colleghi che stanno in Agid che l'hanno scritta, quindi in qualche maniera cercheremo anche di, soprattutto nelle risposte alle richieste di commento perché considerate una cosa, anche per quanto riguarda queste linee guida ci sono stati fatti una serie di commenti. A questi commenti certamente non è che potremmo rispondere del tipo sì, no, questo lo accolgo e questo no, ma sicuramente andrà avanti questa cosa nel tempo, nel senso di dire al commento rispondo con qualcosa che potete considerarla una specie di addendum quasi interpretativo alle linee guida, e la stessa cosa faremo con le metriche, in maniera tale da, e questo è uno strumento che utilizzeremo per coordinare un po' tutte quante le linee guida che stiamo scrivendo. Non per nulla oggi avevamo una riunione su una del gruppo di lavoro più grossi che abbiamo in campo, che è quello sul sistema della gestione documentale. Vi potete immaginare che razza di... che riuniremo praticamente all'interno di un'unica linea guida almeno 4-5 DPCM. Anche in quel caso stiamo praticamente pensando di coordinare praticamente i nostri lavori all'interno. Poi c'era un'altra cosa che però aveva detto non solo sulla metrica,
sui contratti, su aiutare le amministrazioni,
ecco,
che magari
sì,
hanno
anche
altri
su
vincoli.
Questo ci sono in questo momento tutta una serie di convenzioni, di accordi che stiamo prendendo con le regioni. Noi abbiamo già dato per esempio alla regione Piemonte il nostro consenso
Sapete che all'interno praticamente di questi accordi sono divisi in schede, stiamo parlando di quegli accordi che sono generalmente finanziati da finanziamenti con governance o cose di questo tipo, per la creazione di poli di competenza. È chiaro che lì non li possiamo fare ente locale per ente locale, o insomma, però stavamo pensando a fare dei poli di competenza anche in maniera tale da poter dare supporto alle amministrazioni in questo campo, altrimenti è chiaro che le amministrazioni si sentono decisamente abbandonate. Questo è quello che possiamo fare dal punto di vista di Agid, e anche perché riteniamo che almeno soprattutto sul territorio, le pubbliche amministrazioni centrali non le considero per niente, ma soprattutto sul territorio di solito a livello di competenza, a livello di supporto, sia un pochino, lo vedo anche come un compito regionale, sinceramente, anche perché le regioni sono quelle che hanno effettivamente oggi in Italia, soprattutto nel meridione, sono quelle che hanno la cassa, la vera cassa, e quindi se potessero a questo punto indirizzare i loro finanziamenti anche nei confronti del supporto, nei confronti degli enti che insidono sul loro territorio, sarebbe decisamente auspicabile.
Stati bravi, no? Ci dicevano di cacciarci alle 5, alle 6, ci abbiamo 10 minuti, se c'è un altro giro volentieri, ma prego, 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 certo, 10 minuti ci sono, poi ci cacciano, ma 10 ci sono.
Dico, a proposito del lock-in, no? Il lock-in è vero che c'è anche con il software open source, perché in particolare se un software open source non viene mantenuto nel tempo, la tecnologia diventa obsoleta e quindi c'è il rischio che dopo un tot di anni lo stesso software che è stato sviluppato non è più riusabile.
Salvo che se ho il sorgente il diritto di usarlo, me lo manutengo, me lo aggiorno io, esatto, se cioè non esatto, ho il codice esatto. sorgente e non ho il diritto di farlo, non lo posso aggiornare.
Sì, no,
è tutta
avendo il codice sorgente è chiaro che ci può lavorare sopra e quindi c'è la possibilità comunque di evolvere il software. Ecco, ma a proposito di open source, quindi chiamando open source, quindi parlando appunto di finanziamenti, no? Quindi la possibilità di andare a spendere la pubblica amministrazione sulla manutenzione di un nuovo software che viene messo magari a disposizione della comunità, ecco, ma non solo della comunità italiana e quindi non solo della pubblica amministrazione italiana. Quindi se io oggi penso di iniziare un nuovo progetto, questo può essere anche utilizzato a livello mondiale. Quindi sto mettendo a disposizione io Italia, quindi
perché no?
Sì, giusto, c'è anche questo certo. fatto che comunque rimane come su invece la possibilità di avere la manutenzione, quindi evoluzione del software. Ecco, la possibilità di riusare il codice, quindi avere più versioni, non credo sia utile, perché io ho avuto l'esperienza da sviluppatore e l'idea di avere più versioni dello stesso software può generare confusione. Piuttosto più enti possono lavorare allo stesso software, quindi una volta che sia l'open source, più enti possono magari decidere di pagare il programmatore catanese piuttosto che il programmatore di Milano per andare a far evolvere lo stesso software. E questo chiaramente crea un processo di evoluzione del software che poi porta ad avere sempre, diciamo, il software all'ultimo grido. E mi consiglio, mi immagino, di aggiungere anche a quello che abbiamo visto prima, quel catalogo, la possibilità di notificare un eventuale aggiornamento di un software. Perché magari io, pubblica amministrazione, utilizzo
GitHub lo permette già, no?
Sì, no, io dicevo nella versione che abbiamo visto prima, che Baio ha fatto vedere, dare questa possibilità, perché magari...
Visto che il software è su GitHub, e GitHub lo dice già, aggiorna già.
Sì, ma è più da sviluppatore, immagino. Io sto dicendo sì. Sono a un alto livello.
Ah, ho capito.
Cioè io da amministratore...
Ho capito.
Quando lo sviluppatore va a fare il pacchetto di release... Quindi magari si parlava di applicativi, magari quindi un .exe ho la possibilità di installarlo poi su tutti i vari PC, quindi con un processo di aggiornamento.
Sì, no, diciamo il motore di ricerca, il concetto è trova il software e poi continua a scandagliarlo in maniera che cerca di accorgersi quando ci sono nuovi rilasci che vengono fatti su GitHub. È vero quello che diceva Flavia, quello che noi abbiamo cercato di fare è che GitHub è un'interfaccia utente pensata per uno sviluppatore, noi siamo andati a costruire invece una pagina di un software pensata invece per un utilizzatore, per un amministratore, e quindi estraiamo l'informazione e cerchiamo di ripresentarla sostanzialmente. E per quanto riguarda il concetto di cercare di andare sul, diciamo di non disperdere le varianti del software, ci sono delle indicazioni sulle linee guida da questo punto, negli allegati tecnici in realtà, come dicevo, che cercano di spingere gli sviluppatori sostanzialmente a contribuire sulla stessa base di software e quindi cercare di non creare troppe varianti. Poi questo è un tema complesso perché anche nel mondo privato non è così facile, perché ovviamente io sono un'azienda, prendo un software, ci faccio una modifica, anche se ci provo a contribuirla su, magari su mi dicono non va bene come l'hai fatta, magari mi dicono rifarla in altri modi, io magari ho finito il mio budget, cioè non sempre è possibile questa cosa, però diamo un'indicazione chiara che quella è la via preferenziale.
Ok, direi che chiudiamo qui, grazie sì. Del vostro tempo, liberi tutti. Software compreso.